Simona, come si è resa conto?
che Andrea aveva evidentemente qualcosa che non andava? Qual è stato il campanello d'allarme?
Diciamo che la malattia mi è caduta addosso una mattina che eravamo a fare una semplice ecografia e mi sono ritrovata in sala operatoria a parto di un bambino che a loro dire non c'era più, non sentiva il cuore, tant'è che poi è stato portato in terapia intensiva perché aveva un difetto cardiaco congenito e quindi è cominciato subito dal primo giorno di vita. Poi man mano sono arrivati i problemi. Non stava seduta, non parlava, poi aveva l'epilessia, poi non riusciva a mangiare cibi solidi, vari disturbi neurologici, anche il semplice gesto di tenere in mano una penna o una posata si è portato molto molto per le lunghe. Lui ha fatto un sacco di fisioterapia, anche per le cose più semplici. Non è riuscita ad acquisire il controllo della vescica, purtroppo. È danneggiata purtroppo permanentemente, quindi ha un'incontinenza H24. Ha varie allergie, ha addirittura un'agnesia dei denti, nel senso lui già da predisposizione dalla nascita non ha i denti definitivi, ne ha cambiati alcuni, il resto terrà quelli di nascita da latte perché non ha proprio i denti e quindi deve tenersi buoni quelli che ha, che reggono. E poi da un anno è arrivato anche il diabete che ci ha devastato. Perché adesso che diciamo cominciamo a rassegnarmi l'epilessia sono entrata 10 anni fa, però non si è mai, le crisi non si sono mai fermate. Quindi abbiamo cambiato tre farmaci, modifichiamo periodicamente il dosaggio, aumentiamo più che possiamo.
L'epilessia come vive lui gli attacchi quando arrivano? Cosa?
Lui più che altro ne subisce le cause il giorno dopo, perché lui li ha nel sonno, no? Il giorno dopo purtroppo ne ha avute tante. È stanco, gli fanno male tutti i muscoli, parla un po' come se regredisse un po' nel linguaggio, no? Non riesce a concentrarsi. Adesso con il diabete è ancora peggio. Vai in ipo la notte, certe volte comincia a suonare e tu a qualsiasi ora, 3 di notte, 4 di notte, ti devi alzare e gli devi somministrare zucchero a un ragazzino che sta dormendo e vuole dormire.
Certo, e Andrea si rende conto di tutto?
Andrea odia questa diagnosi. Andrea il diabete lo odia profondamente, non ha mai accettato neanche il danno alla vescica perché per lui è umiliante portare il panno lì. Per quanto io possa cercare di consolarlo, di fargli vedere il lato positivo, non c'è il lato positivo. E il diabete ancora peggio, lui lo odia. Perché quando sei costretto a mangiare quello che dice il diabete, quando dice il diabete, è tremendo. Io gli dico, Andrea, ti ho dovuto dire purtroppo. Non decidi tu, decidi il diabete, decidi che adesso devi mangiare. Oppure che oggi non puoi mangiare quasi niente perché ce l'hai alle stelle. E certe volte ti va di andare a fare una passeggiata, scendi e te ne vai in ipo dopo due passi e ti devi sedere dove stai. Io già sono proiettata e terrorizzata per l'inizio della scuola, sinceramente. Sto cercando di istruire lui, però come puoi istruire un ragazzino che nel momento di panico, che sente suonare il sensore, vado io nel panico.
Che classe frequenta Andrea? Con
Lui farà la terza media quest'anno a settembre. Un insegnante di sostegno.
gli amichetti come va?
Io non vedo l'ora che finiscono le medie. Spero veramente che cambi qualcosa alle superiori, magari in un'età diversa. Perché io mi sono trovata a combattere con ragazzini che lamentavano i voti di mio figlio, per prendere un 9 o un 10 si deve impegnare 3 volte di più di loro.
Sì.
E gli viene detto, ma tanto il tuo non vale niente perché c'è il sostegno, c'è questi livelli. Io mi sono dovuta cancellare dal gruppo WhatsApp che il diavolo sceso in terra dei genitori perché chiedevo di parlare con i loro figli, spiegargli che alcune cose non sono dei privilegi, perché uno gli fece una scenata perché mio figlio usava la calcolatrice, perché lui è disgrafico, discalcolico, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi ha bisogno della calcolatrice. E in classe lamentavano questa cosa. E ho dovuto spiegare, anziché dirmi, guarda, hai ragione, facciamo un discorso ai nostri figli, vi spieghiamo che questo e quello. No, mi hanno mangiata viva. Anche io ho detto, allora, sai che sta? Dite ai vostri figli che se vogliono i privilegi di mio figlio, benissimo, basta avere una malformazione a un certo punto. E poi mi sono cancellato. Perché veramente non puoi combattere. E stiamo parlando di mamme limitate. No, stiamo parlando della Taranto bene. Io questi problemi alle elementari non ce li ho avuti perché? Perché erano tutte persone, anche meno che modeste, e non ho mai avuto problemi né con le mamme né con i figli, mai.
Fa un po' pensare, no, questa cosa, anche perché siete a Taranto tutti nella stessa situazione
Eh
precaria.
sì, anche Allora, la scuola di mio figlio è l'unica scuola nel quartiere, in centro, che è una mega scuola che fa asilo elementare e media, ha tantissime classi e siamo pieni, pieni, pieni di ragazzini con sostegno. All'elementare ne avevamo quattro certificati e due no, però con patologie, quindi 6 su 20, su 21. E anche nell'altra classe, in ogni classe minimo di 2 certificati, poi ci sono quelli che per motivi loro magari non vogliono, non sanno. O evitano di farsi certificare i figli e quindi sarebbero stati molto di più, ma l'incidenza è altissima.
E che tipo di patologie sono?
La maggior parte sono tutte neurologiche, spaziano dall'autismo ai disturbi dell'apprendimento, all'iperattività, eccetera, eccetera. A Taranto c'è una lista lunghissima d'attesa per avere la fisioterapia. Diciamo che sono stata mediamente fortunata perché quando ho iniziato io 13 anni fa, non c'era tanta consapevolezza, non tutti iniziavano la fisioterapia, ma subito dopo c'è stato proprio wow, non c'era più posto. Io sono riuscita ad entrare nel circuito, ma ho battuto i pugni, l'ipotonia grave del collo, se non l'avessi recuperata subito, non l'avrei recuperata più, avrei rischiato di averlo sulla sedia a rotelle. All'inizio è stata tosta, mio figlio è stato abbandonato dalla parte paterna. Purtroppo è una cosa che ci accomuna in tante in questo tipo di percorso. Purtroppo anche lì, se ce l'ho fatta io da sola, ce la poteva fare anche lui, che aveva i mezzi economici, mentali, per affrontare una situazione. Mio figlio non ha zii, non ha nonni, non ha nessuno. È per questo che ho un rapporto molto, molto particolare con mio figlio, simbiotico.
Siete molto uniti al punto da decidere insieme di presentare ricorso al Tribunale di Milano, insieme all'Associazione Genitori Tarantini, per denunciare il grave inquinamento ambientale che deriva dalla zona industriale di Taranto e nel vostro caso in particolare dalle ciminiere dell'ex Ilva. Come si fa ad avere la certezza che la patologia di suo figlio deriva dall'inquinamento ambientale?
È semplicissimo, non è ereditaria perché noi abbiamo fatto la scansione sul trio, cioè su mio tessuto, su lui col campione di sangue, ed è solo di mio figlio, non l'ha ereditata da nessuno. Mio figlio ha una malattia che quando gli è stata diagnosticata non esisteva in letteratura medica, era una mutazione rara e la stiamo studiando insieme ai genetisti. Io ci ho messo una vita per avere la diagnosi, sono dovuta arrivare in America con le cartelle di mio figlio tramite il Sant'Orso. Io sono seguita lì perché non c'è una pediatria specialistica, non c'è malattie rare a Taranto.
Si parla di
E purtroppo,
8 casi
e
al
quindi
mondo, leggevo.
pochissimi, però sono tutti rappresentati in modo diverso, nel senso non tutti hanno il quadro clinico di mio figlio. Pensa che il primo bambino che ho conosciuto con mutazione Genesox-4 mi ha contattato la mamma, ma quel bambino non c'era più ed è stata la prima persona con cui ho approcciato. E quando mi sono sentita dire, guarda, anche mio figlio aveva la mutazione Genesox-4, ma è morto a 5 anni per complicanze al cuore, aveva solo la cardiopatia, ne sono uscita devastata. Il male peggiore è avere il terrore di chiudere gli occhi la sera perché non sai effettivamente se tuo figlio il giorno dopo li aprirà. Io certe volte dico, io mi affanno medicina, questo, leggi quello, fai questo, porta a quell'ospedale. Certe volte dico, purtroppo non lo so, non lo dovrei dire, spero che non succeda mai, ma purtroppo non c'era la malattia, capisci? Non c'è niente che io possa fare. Allora, certe volte quando lo sgrido e dico studia, fai questo, dico, ma che cacchio vado a fare? Tanto non lavorerà mai. È inutile che ci prendiamo in giro. Il diploma di mio figlio, se è fortunato che glielo daranno, sarà appeso al muro. Non servirà a niente. Guarda, forse sto dicendo una cosa brutta, no? Avrei preferito 100 volte che non fosse consapevole mio figlio di quello che sta passando, perché il problema è proprio questo, e lui è consapevole, ha una mente brillante, avrebbe potuto fare tantissime cose, il primo della classe in letteratura, e non è giusto. Certe volte io dico, forse sbaglio, forse dovrei fare tutto il contrario, dovrei viziare da morire, non dovrei mandare più a scuola, tanto è un posto di merda, diciamocela tutta, perché l'inclusione non esiste, è un posto che gli ricordo ogni giorno che lui è diverso, nonostante sia bravissimo.
Però,
Certe volte penso se sto sbagliando tutto.
no, grazie a questa educazione che lei gli sta dando, no? Abbiamo potuto leggere quella lettera di Andrea, altrimenti avremmo avuto un bambino, un burattino. Ecco, suo figlio non è un burattino, ha diritto di vivere come tutti gli
Mio
altri.
figlio è al di sopra degli altri per alcune cose. Mio figlio non vuole che si uccidano le zanzare, per dire. vuole fare o l'entomologo o il biologo. L'unico che ha esultato quando l'insegnante gli ha detto che avrebbero fatto la Divina Commedia, che ha esultato quando gli hanno detto che l'anno prossimo faranno latino quest'anno. Lei che è arrivato a leggere talmente tanti libri che un giorno era senza, si stava leggendo il vocabolario e ci ha detto tutto.
Ed è arrivato fino a Zuzzurellone, immagino, se l'è letto tutto anche il
Mamma,
vocabolario.
no, che poi era un bel vocabolario perché l'ho comprato oggi. Il Garzanti dei ragazzi, che era anche illustrato, una, come se fossero un'enciclopedia, quindi alla fine era anche interessante per poverino.
Avevo necessità di raccogliere la sua testimonianza perché credo che sia veramente importante. Si parla soltanto di fabbrica e di Confindustria e di colossi industriali, di speculatori americani, però poi di fatto chi ne fa le spese è la popolazione, sono bambini come Andrea, sono.
Il problema è che non scendono mai a parlare. Perché non si vengono a fare una giornata con noi che per una visita devi stare seduta ore? Che è proprio logorante. La realtà cioè, la devono ascoltare da noi, non da chi ne trae giovamento. Alla fine noi non abbiamo chiesto di mettere, io non ho scelto di mettere al mondo un figlio ammalato, non l'ho deciso. Loro possono scegliere il lavoro, possono scegliere di non vivere sotto la fabbrica. Che io che abito in centro, certe mattine penso che mi sia bruciato qualche presa dentro casa, perché puntualmente il mio cervello si disconnette e si dimentica che abito comunque vicino e la puzza di bruciato che sento non è nessuna presa che si è bruciata, ma è il vento di tramontana che mi porta gli odori della fabbrica, perché io abito in centro, comunque abito vicino. Purtroppo, cioè, mi basta scendere vicino al castello e la vedo per dire, non è che abito molto, molto, molto vicino. Insomma, comunque arrivano anche a distanze molto più lunghe di casa mia, eh.
Sì, ma io ricordo c'erano degli studi del CNR che
Esatto.
dicevano, no, che col giro di venti, di correnti si arriva fino a Bari, si arriva fino al Salento, giù a Lecce.
Esatto. Invece loro continuano a dire che sono solo 10 km, al massimo 20 km, ma non è vero. Non è assolutamente vero.